come annunciato in sommario, parleremo infatti con Mauro, un lavoratore della Pirelli, dello sciopero del 15 febbraio. Innanzitutto vediamo se ci sente. Ci senti, Mauro?
Sì, vi sento. Buonasera.
Perfetto.
A tutti.
Buonasera e benvenuto ai microfoni di Radio Blackout.
Grazie, grazie dell'invito.
Di nulla, noi appunto abbiamo voluto chiedere la tua partecipazione a questa puntata per fare un po' di luce su quella che è un po' la situazione che si vive all'interno della fabbrica nella quale lavori, appunto la Pirelli, se non sbaglio, stabilimento di Settimo, giusto?
Di Settimo, sì.
Ok. E oltre a essere un lavoratore della Pirelli, fai anche parte del coordinamento dei lavoratori contro il Green Pass.
Esatto.
E niente, vuoi spiegarci un po' perché, quali sono le motivazioni e anche se come dire, c'è adesione da parte dei tuoi colleghi a questa causa e in che termini a livello numerico sul totale?
Allora, diciamo che lo sciopero del 15 è più, diciamo, contro il governo che contro l'azienda. Ovviamente abbiamo anche dei problemi interni aziendali nostri per quanto riguarda l'organizzazione, per quanto riguarda alcune mancanze, alcune problematiche, però quelle lì in questo momento sono in secondo piano. Diciamo che lo sciopero del 15 punta proprio a mettere in risalto il fallimento delle politiche del governo, in quanto dopo due anni di misure pesanti per combattere l'emergenza sanitaria e rilanciare l'economia, in realtà ha ottenuto l'effetto contrario. Cioè abbiamo avuto adesso a gennaio dei picchi di contagi mai avuti prima e l'economia è decisamente peggiorata, quindi la piccola e media impresa ha avuto forti perdite come numeri, quindi chiusure, fallimenti, le condizioni stesse di lavoro per chi sta lavorando sono peggiorate. Cioè alla fine, praticamente dopo due anni di queste misure, diciamo, pesanti, che hanno comunque portato la società a grosse crisi, anche comunque depressioni, isolamento e soprattutto anche per i giovani, non si è ottenuto nulla di buono. E quindi il sospetto è che queste misure nascondano qualche altro obiettivo, qualche altro interesse, che non sia quello sanitario, che non sia quello di migliorare l'economia, ma qualcosa che può essere pericoloso per il futuro della società. Quindi, diciamo, si vuole combattere contro queste discriminazioni che portano a sospendere delle persone se non accettano i ricatti e di lasciarle senza stipendio. Cioè se una persona in nome della sicurezza decide di sospendere un altro, deve dargli comunque il modo di sostenersi economicamente, di sopravvivere. Quindi se no, altrimenti non ha senso dire io per proteggerti ti chiudo in casa e ti faccio morire di fame. Cioè queste contraddizioni che il governo ha portato avanti questi due anni, noi siamo pronti a combatterle in qualsiasi modo e stiamo cercando di fare rete, di collegarci, di unirci fra tutte le varie realtà lavorative, anche comunque pubbliche, statali. Stiamo facendo rete con tutti per unirci e quindi ci stiamo anche chiudendo un occhio su quelle che sono le posizioni politiche classiche e cercando di unirci contro un obiettivo comune, quindi evitare tutte le divisioni che finora ci hanno sempre spinto a disgregarci e indebolirci. Come noi Pirelli, diciamo che non siamo tantissimi, però è ormai rimasto uno zoccolo duro che stiamo portando avanti sempre in modo più deciso.
Ecco, scusa se ti interrompo un attimo, in Pirelli tra l'altro c'era stata il 31 agosto sempre un altro sciopero e sempre anche non rivolto direttamente in maniera diretta all'azienda, ma in maniera generale così all'apparato decisionale, così istituzionale dello Stato, e c'era stata un'altissima adesione, giusto?
Dunque, lo sciopero nostro, diciamo, un presidio nostro c'è stato a novembre in Pirelli per sensibilizzare i colleghi su queste discriminazioni.
Ok.
E agosto non mi ricordo, ma non credo. Comunque dopo il 15 ottobre, diciamo, che sono esplose le nostre proteste, i nostri presidi, volantinaggi, diffusione di informazione, quello che c'è stato messo, quando io praticamente ho incontrato già Lisa, ho fatto una diretta con lei qualche mese fa, e che abbiamo parlato dei presidi itineranti che c'erano in quel periodo, nel senso che abbiamo fatto anche dei presidi per esempio all'Adio di Rivalta, al Comune, siamo stati in GTT e tutti comunque che parlavano più o meno dello stesso argomento. Adesso c'è stato poi un momento di quiete, ma sono ripartiti, tant'è che adesso abbiamo un sacco di appuntamenti, abbiamo coinvolto, cioè si sono uniti a noi anche gli universitari, e quindi avete saputo che c'è stato il presidio, come si può dire, ci sono asserragliati per 3 giorni al rettorato in via Po gli universitari, e ne sono usciti anche abbastanza vittoriosi, nel senso che poi alla fine si è riusciti anche a dialogare un po' con non col rettore ma col suo vice, e la polizia è stata comunque oltre che aver chiuso tutto il secondo giorno, però non hanno avuto la mano pesante. E ci sono movimenti anche a livello di ragazzi più piccoli, quindi parliamo dei licei, delle scuole superiori, anche loro si stanno muovendo, diciamo non sono allineati con noi perché comunque forse non vogliono ancora essere coinvolti nei nostri movimenti, però diciamo che qualcuno simpatizza per ciò che facciamo noi, anche perché noi stiamo semplicemente lottando per la libertà e per i diritti naturali.
Certo, purtroppo si continua a cascare, abbiamo visto in più momenti di questi ultimi anni pandemici, diciamo, che appunto purtroppo ci si divide, ci si frammenta sempre di più, e questa è una cosa in cui, una trappola nella quale purtroppo anche molti, diciamo, compagni sono cascati, appunto questo voler tracciare, come purtroppo è successo da parte degli studenti occupanti del Gioberti, appunto tracciare subito una linea di demarcazione tra noi e loro, no? Nel senso, perché il Novax è cattivo, ma noi appunto più volte da questa radio abbiamo rilanciato il messaggio che appunto che siamo sempre una classe lavoratrice che lotta per cercare di come semplicemente vivere decentemente ultimamente in mezzo a una giungla burocratica, però appunto tante persone ancora non vogliono, esatto, capire questo.
È una cosa molto importante che ci tengo che si sappia, cioè noi stiamo lottando per le libertà, per i diritti, e quindi noi non obblighiamo nessuno a fare qualcosa, il contrario, noi lottiamo contro chi ci sta obbligando di seguire delle regole che per ora non hanno dimostrato nessuna utilità, e questo è il fatto. Un'altra cosa, in tutto questo casino, in tutto questo vespaio di, come dici tu, di conflitti, di odio, di separazioni, il governo sta portando avanti delle azioni che peggioreranno ancora la vita della classe lavoratrice e di chi comunque non è un ricco, perché alla fine gli straricchi si sono arricchiti ancora di più e la classe media e bassa, diciamo, come livello economico, si impoverisce ancora di più. Il problema è che adesso stanno aumentando i costi delle materie prime, gas, elettricità, che in qualche modo si ripercuotono sui beni essenziali, e quindi ci sarà un ulteriore impoverimento. Cioè, sembra che sia una cosa proprio voluta, una strategia chiara, perché tutte le altre strategie non sono servite a niente. Ci stanno imponendo un qualcosa che per il momento non ha dimostrato di essere così efficace. Cioè, vengono i sospetti, io non voglio che per forza che si sia complottisti, perché non è necessario esserlo per capire che c'è qualcosa che non va.
Certo. Beh, poi tra l'altro vediamo a distanza di decenni come nella storia giudiziaria italiana, che appunto è molto lenta per i suoi tempi, quindi vediamo a distanza di decenni poi delle situazioni che hanno tutte quante le caratteristiche per assomigliare a quello che poi appunto inizialmente viene preso come un complotto. Adesso non lo so, mi viene ad esempio in mente, non lo so, tutto quello che è uscito sulla strage alla stazione di Bologna, piuttosto che la strategia del terrore degli anni 70,
sì, hanno sempre sfruttato delle,
quindi intendo dire,
delle
è inutile
bande.
Che facciamo finta di pensare che sia tutto lineare e che, come dire, certi interessi non vengano difesi anche a costo di, appunto, menzogne o piuttosto o pezze che vengono messe qua e là, ma che poi, appunto, non si vedono, che non hanno l'intenzione vera e propria di risolvere un problema, perché, come dici tu giustamente, alla fine ci ritroviamo quasi peggio dell'anno scorso. Quindi insomma,
sì, sembra che addirittura stiano velocizzando un cambiamento. Cioè, nel PNRR anche hanno messo a disposizione dei miliardi, una grande parte per la transizione digitale, e nulla o quasi nulla nella sanità. Cioè, durante un'emergenza non investire nel aumentare le terapie intensive, aumentare i posti, diciamo, i dottori, infermieri, questo è chiaro, è una prova tangibile che comunque non si voleva risolvere questa emergenza, se vogliamo proprio essere maligni nel pensiero. Cioè, si sta investendo in tutt'altro, non in quello dove ci stanno martellando da 2 anni.
Certo.
Cioè, io vedo proprio la fascia sociale più debole, vedo che è stata indebolita molto molto di più.
Ne abbiamo parlato infatti la settimana scorsa proprio a riguardo di questo con gli infermieri, che appunto sono scesi in piazza proprio per denunciare sempre questo discorso qua. Se c'è questo enorme interesse alla salute, come mai proprio gli infermieri e le professioni mediche sono tra quelle che stanno continuando a venire bistrattate? Non gli riconoscono i bonus che gli avevano promesso inizialmente, li vincolano a rinnovi di contratto e sono sempre in sottorganico, e questo non è volere il bene, diciamo, del servizio sanitario nazionale.
Sì, basta vedere quello che succede con occhio critico che si capisce che è il momento veramente di protestare con tutti i mezzi possibili.
Ecco, a tal proposito, appunto, il 15 avete anche, esatto, un appuntamento, diciamo, sì, di piazza, un appuntamento pubblico,
sì.
Vuoi spiegarci un po' come avverrà?
Il 15 alle ore 9:30 ci si troverà davanti al Comune di Torino, quindi piazza Palazzo di Città, dove ci saranno una forte presenza di disoccupati, di persone che non sono ancora state pagate dalla pubblica amministrazione dopo che hanno lavorato alle elezioni di ottobre. Ci sono 140 persone che hanno lavorato per allestire i banchetti, i gazebo per le votazioni, che non sono stati mai pagati. E quindi ci sarà una presenza anche di queste persone qua, di sospesi, di disoccupati che non sono più aiutati, e di persone che non hanno ricevuto gli onorari per il quale hanno lavorato parecchi mesi fa. E poi alle 13 si va in prefettura, in piazza Castello, quindi da lì è vicino, ci va 2 minuti a piedi, e diciamo che la mattinata si svolgerà più che altro lì nel centro di Torino. E avevano organizzato qualcos'altro anche, tipo alle 6 del mattino alla Fiat Avio, un volantinaggio, però non è ancora certo. Diciamo che gli appuntamenti certi sono quelli che ho detto prima.
Ok, quindi facciamo che rilanciarli, ricordarli a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Il 15, che è martedì prossimo.
Sì.
Martedì 15 alle ore
9:30
alle ore 9:30 a Palazzo di Città, davanti alla sede del Comune di Torino, e poi alle ore 13 davanti alla prefettura.
Diciamo che il volantino parla, appunto, le richieste sono il ritiro di Green Pass e obbligo vaccinale, pagamento delle giornate di quarantena per chi è in quarantena fiduciaria, l'INPS ha deciso di non pagarla.
Certo. Lo sappiamo,
reintegro,
purtroppo,
dei lavoratori discriminati sospesi, garanzia del salario e del reddito, ovviamente per chi ha perso il lavoro, o per esempio per i precari che non hanno certezze. Poi garanzia di cure efficaci, perché comunque si è trascurata molto la medicina territoriale, la medicina di base. Cioè, con i decreti iniziali di Speranza e Compagnia Bella hanno praticamente obbligato i medici di base, i medici di famiglia, a seguire un protocollo e quindi di non agire di propria volontà e di non personalizzare neanche le cure da paziente a paziente. Quindi gli hanno tagliato le ali. Tant'è che poi c'è stato anche quella causa, adesso non mi ricordo qual era, quella, il tribunale che praticamente ha bocciato la cura di tachipirina e vigilazione, è stata bocciata, ma poi i ministri hanno detto ma non era un obbligo, era diciamo un consiglio, e invece no, perché all'inizio sono stati sospesi dei dottori che hanno qualche paziente in modo diverso, quindi all'inizio era proprio in qualche modo un obbligo. E quindi diciamo che se la medicina territoriale e la medicina di base riprende la sua forza, grazie al quale i medici di famiglia, conoscendo i pazienti, conoscendo la storia clinica dei pazienti, riescono a curare nel modo migliore, questa è già una cosa buona, è già una cosa utile. E poi un'altra cosa rispetto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, perché oltre a esserci sempre un numero di morti costante, nonostante tutto quello che si fa per la sicurezza, nonostante tutto quello che si dice, quindi quello che si fa non tanto, io anche nella grande industria non vedo questa priorità della sicurezza, cioè se ne parla, ma l'atto pratico non voglio dire molto di più, però ecco, di sicuro le piccole imprese con questa situazione di crisi economica da qualche parte devono tagliare. Quindi le piccole imprese tagliano in manutenzione, tagliano in sicurezza. Già anche la ragazza che morì l'anno scorso, arrotolata in una macchinario tessile in Toscana, avevano bypassato le barriere di sicurezza frontali, e quindi lei, una volta che è stata presa, la macchina ha continuato a lavorare. Ma è tutto comunque una questione legata alla vessazione che hanno le piccole e medie imprese nei confronti delle tasse e dello Stato. Loro poi erroneamente vanno a tagliare tutto ciò che non è direttamente vincolato alla produzione e si creano questi problemi.
Certo.
Che stiamo vivendo continuamente. Io ho seguito e seguo molto volentieri e con molto entusiasmo il movimento dei liceali che stanno protestando proprio per lo sfruttamento degli stage dello scuola lavoro. E devo dire che li vedo veramente agguerriti, veramente in gamba. Non pensavo fossero così, così bravi, così determinati, così lucidi. E questo secondo
Bene,
me sarà...
dà una speranza, via.
Sì, sì, assolutamente sì.
Va bene Mauro, se non hai altro da aggiungerci, allora noi ti ringraziamo per il tuo intervento e ti mandiamo un saluto. Io da Radio Blackout.
Vorrei solo aggiungere un piccolo dettaglio, che se qualcuno volesse sapere, volesse conoscere tutte le nostre attività, che sono veramente tante, che in questo momento a dirle per telefono manderei solo in confusione le persone, si può contattare la sede Sicobas di Torino, di Corso Palermo 60, e chiedere informazioni. Perché noi siamo aperti a tutti, chiunque voglia collaborare, chiunque voglia... Siamo anche, sta nascendo in questi giorni un'associazione di promozione sociale che gestirà un fondo per aiutare i sospesi e chi comunque versa in condizioni diciamo critiche economiche, per aiutarli a livello economico appunto, a fronte soltanto di una collaborazione, cioè chi vorrà essere sostenuto basta che collabori con questi Sicobas per volantinaggio piuttosto che presidi, piuttosto che dare informazioni, e già ci sarà un piccolo aiuto. E quindi stiamo creando una rete veramente sociale. Noi, il nostro obiettivo è creare una nuova umanità proprio, che le persone cominciano ad aiutarsi, che la gente smetta di guardare solo il proprio sedere, ma cominci a essere sensibile nei confronti dei problemi altrui. Un nuovo paradigma, una nuova visione di società. Perché finora se questi piani sono andati avanti è stato proprio grazie alla regola morte tua, vita mia, e ci hanno messo uno contro l'altro, corrompendo un dottore per dire, per non fare una certa cura, cioè hanno sfruttato i difetti dell'essere umano che, se vogliamo salvare l'umanità, siamo costretti a cambiare mentalità.
Va bene Mauro, grazie anche di queste tue ultime considerazioni. Adesso ti salutiamo per davvero e un grande abbraccio da questi microfoni e ci vediamo in piazza il 15 febbraio alle 9:30 e alle 13.
Perfetto.
Ciao, buona serata.
Ciao, buona serata, ciao.